Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Femminicidio nell'Astigiano, uccisa una 17enne, il responsabile sarebbe un ragazzo di 20 anni, ora in carcere. Prima di essere fermato, il giovane aveva puntato il dito contro un altro ragazzo che vive in zona, di origini straniere e con problemi psichiatrici, e rischiato il linciaggio dopo le accuse. La data del voto referendario resta la stessa, seggi aperti il 22 e 23 marzo. Mentre le opposizioni attaccano il governo per la scelta di non rivedere il giorno della chiamata alle urne, sui social e non solo è polemica per la telecronaca con cui il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha raccontato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, dove intanto la spedizione italiana ha esordito vincendo 3 medaglie. A Bologna invece si continua a indagare dopo il danneggiamento doloso di alcuni cavi alla stazione centrale di Bologna. La procura non esclude che possa essersi trattato di terrorismo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo sabato 7 febbraio 2026. Allora, in primo piano un nuovo caso di femminicidio. Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata infatti uccisa ieri sera a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Il femminicida reo confesso si chiama Alex Manna e ha solo 20 anni. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l'uomo ha ucciso la ragazza dopo essere stato rifiutato. I due non avevano una relazione. Sul corpo della giovane sono stati ritrovati segni di percosse diffuse, lesioni al collo, tumefazioni al volto e ferite compatibili con un tentativo di difesa. Il ventenne è stato ascoltato questo pomeriggio a lungo dagli investigatori e davanti al PM della Procura di Alessandria, che coordina le indagini, ha confessato. In questo momento dunque si trova in carcere. Dietro il femminicidio, espressione tragica della cultura patriarcale del possesso, c'è stato in un primo momento anche un tentativo di scaricare la responsabilità dell'uccisione della giovane da parte del suo assassino su una figura fragile e nota per la sua fragilità del paese di Nizza Monferrato. Ci racconta allora quello che è accaduto Daniela Peira, giornalista del settimanale La Nuova Provincia di Asti. Sentiamola.
Una cosa che però ci è molto chiara è che lui ha dato la colpa inizialmente ad un ragazzo di colore che vive regolarmente a Nizza Monferrato, e questo ragazzo soffre di problemi psichiatrici. Quindi ha patologie di questo genere, riconosciute, certificate, eccetera. Contro di lui, da molti mesi, proprio a Nizza, c'è una campagna d'odio social, cosa di cui ha approfittato il responsabile dell'omicidio di Zoe, perché nella prima versione, quando sono arrivati gli amici per cercare Zoe, perché lui ha telefonato dicendo che erano stati aggrediti, e ha proprio incolpato in modo molto chiaro questo ragazzo. Quindi ha cavalcato questa psicosi diffusa e anche abbastanza radicata ormai per far ricadere il colpo su questo ragazzo. Intorno alle 2 alle 3 di notte una trentina di persone si sono radunate sotto casa di questo ragazzo con l'intenzione di farsi giustizia da soli. Questo ragazzo, che non c'entra assolutamente nulla con l'omicidio, questo va detto a chiare lettere, non c'entra assolutamente nulla, si è trovato con questi forcaioli sotto il balcone di casa, ha chiamato i carabinieri. E i carabinieri l'hanno portato via per la sua incolumità. Questo ragazzo non c'entra assolutamente nulla, verranno denunciati, ci hanno già detto i carabinieri che sono state identificate le persone che erano sotto casa sua, verranno denunciati.
La data del referendum sulla magistratura resta fissata al 22 e 23 marzo. Il quesito integrato con le richieste di ieri della Cassazione cambia, ma non viene quindi riformulato. Il governo di Giorgia Meloni ha tenuto il punto e questa mattina, dopo le richieste della Suprema Corte, ha confermato la data della consultazione. Una decisione finita in un decreto firmato dallo stesso presidente Mattarella. Era inevitabile, il governo era obbligato a tenere ferma la data. Lo abbiamo chiesto a Carlo Guglielmi, giuslavoralista e portavoce dei 15 giuristi promotori della raccolta di 500.000 firme tra elettori ed elettrici.
Casomai, è come dire, se dobbiamo parlare di obbligo, era quello di non confermare il 22 e il 23 marzo, nel senso che la Cassazione è stata inequivoca nel dire che doveva essere rifatta la procedura, e loro l'hanno rifatta facendo un nuovo decreto. Se si tiene conto che la legge dice che devono passare almeno 50 giorni dal decreto alle elezioni, se si contano i giorni si scopre che non ci sono 50 giorni del 23 marzo. L'aspetto veramente insopportabile è che era sufficiente spostare al al 30 marzo. Si sarebbe rispettata la legge, si sarebbe rispettata la Cassazione, si sarebbe rispettata la Costituzione, il buon senso, le relazioni istituzionali, e non avrebbe spostato assolutamente nulla nella contesa fra sì e no. Si è deciso di tirar dritto, di non piegarsi, e si è preferita la formula del me ne frego, ne prendiamo atto.
E a questo punto come vi muoverete?
A questo punto parlo a titolo personale, non mi sono ancora incontrato con gli altri 14, ne parleremo con calma lunedì. Il punto però chiaro è che a noi non interessa vincere cause in tribunale, a noi interessa vincere il referendum, e il 23 marzo questo referendum il no lo vincerà.
Quindi non è questione di ricorsi?
Quindi non è questione di date, è questione di rispettare la Costituzione, rispettare la magistratura, rispettare le regole, rispettare 550.000 persone che firmano.
La decisione di Meloni e del suo governo di tenere il punto sulla data del referendum ha scatenato dure reazioni dalle opposizioni, così come dure sono state le reazioni dei magistrati ai nuovi attacchi arrivati dalla destra. Parole inaccettabili perché lesive dell'immagine del ruolo della Corte di Cassazione, ha dichiarato la giunta esecutiva dell'ANM. Ma vediamo insieme che cosa è successo. Questa mattina, infatti, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Bignami, uomo di stretta osservanza meloniana, aveva attaccato due giudici proprio della Corte di Cassazione, Alfredo Guardiano e Donatella Ferranti, accusati entrambi di non essere giudici imparziali. Parole non tollerabili nei confronti dei magistrati che si risolvono in una delegittimazione della funzione giurisdizionale, ha reagito così il primo presidente della Cassazione, Pasquale D'Ascola. A Milano intanto 10.000 persone hanno sfilato in corteo contro le Olimpiadi e per un altro modello di sviluppo. Alla fine ci sono stati i fuochi d'artificio contro la polizia che ha caricato e respinto i manifestanti con gli idranti. Per noi alla manifestazione c'era l'inviato Martino Fiumi.
Il corteo con 10.000 persone contro le Olimpiadi, iniziato in piazza Medaglie d'Oro, ha terminato a Brenta dopo il tentativo dei manifestanti di entrare nella tangenziale all'altezza di Corvetto. Dalla testa del corteo sono stati lanciati fuochi d'artificio e la polizia ha risposto prima con lanci di lacrimogeni e poi con gli idranti. Alla fine ci sono stati contatti tra manifestanti e polizia che ha fermato 7 persone già in via di rilascio. È successo poco lontano dal mercato comunale del quartiere, ribattezzato Mercato Popolare dopo un'azione di attivisti che hanno appeso cartelloni e striscioni alla facciata contro gli intenti di privatizzazione del Comune di Milano, si diceva in un intervento. Il grande evento per pochi, con biglietti a costi esorbitanti, zone rosse e scuole chiuse, è stato il tema degli interventi lungo il percorso, dai collettivi che hanno parlato di ambiente e gentrificazione fino al figlio di Mohamed Hanun, l'imam di Genova al momento in carcere, che ha ricordato le vittime di Gaza mentre gli atleti israeliani partecipano alle Olimpiadi.
Ma vediamo anche la giornata sul piano sportivo, perché le cose sono iniziate molto bene per la delegazione italiana. 3 medaglie, tra cui spicca l'oro e il record olimpico di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità. Ci ricapitola tutto Luca Parena nel suo servizio.
Una prima giornata da ricordare per lo sport italiano. La prima medaglia d'oro azzurra di Milano Cortina, la vittoria di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, è una storia che sembra toccata dal destino. Reduce da un infortunio che l'aveva anche fatta pensare al ritiro, Lollobrigida ha sfoderato una gara eccezionale quando praticamente nessuno se l'aspettava. Era già una campionessa conosciuta, argento e bronzo a Pechino 4 anni fa, ma questa era stata fin qui una stagione per lei difficile, senza successi né podi in Coppa del Mondo. Arrivata l'occasione dei giochi in casa, ha fatto il record olimpico e vinto, tra l'altro, nel giorno del suo 35esimo compleanno. Prima di lei, Giovanni Franzoni e Dominic Paris erano saliti sul podio, argento e bronzo, nella discesa libera maschile di Bormio. La pista Stelvio, una delle più impegnative e temute al mondo, ha esaltato sia il volto nuovo dello sci italiano, il 24enne bresciano Franzoni alla prima gara olimpica, sia il veterano Paris, 36 anni, l'atleta più anziano in gara. Inseguiva ancora la medaglia a 5 cerchi che gli mancava, l'ha conquistata alla sua ultima occasione, l'occasione giusta.
Fioccano intanto le polemiche per la telecronaca della cerimonia di apertura di queste Olimpiadi invernali. A condurla è stato il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, le cui imprecisioni e gaffe sono rimbalzate sui social. Tra i passaggi più contestati del suo racconto c'è il mancato riconoscimento di Anna Danesi, capitana della nazionale di volley, vincitrice dell'oro olimpico a Parigi e poi ancora del mondiale, che insieme alle compagne di squadra Paola Egonu e Carlotta Cambi era tra gli ultimi tedofori impegnati nella cerimonia di San Siro. Il sindacato dei giornalisti Rai, Lusigrai, parla di figuraccia di Petrecca, mentre dal consiglio di amministrazione c'è chi invita i vertici aziendali a ripensare alla direzione di Rai Sport, come ha detto ai nostri microfoni Roberto Natale, membro del CDA di Viale Mazzini.
È una sorta di frana annunciata, perché la redazione lo aveva detto già da giorni che all'interno della redazione stessa di Rai Sport c'erano professionalità ben più sperimentate, perché una telecronaca di quell'importanza, 4 ore su un avvenimento mondiale, non si può improvvisare. La telecronaca è un mestiere ad altissima specializzazione e il direttore Petrecca purtroppo ha dimostrato di non aver per nulla queste frecce nel suo arco e dunque ha esposto la RAI a una figura pessima. Io cito a voi milanesi un'agenzia dove il Milano Vero Volley, una delle squadre di pallavolo più importanti d'Italia e non solo d'Italia, chiede le scuse della RAI perché il telecronista non è stato in grado di riconoscere Anna Danesi, capitana della nazionale italiana che ha vinto le Olimpiadi e i Mondiali. Basta questo a dire quale sia stato il livello di quella telecronaca. Credo che il vertice aziendale debba fare una serissima riflessione, perché ci sono le Olimpiadi e già le abbiamo macchiate con questo infelicissimo esordio, ma questa è la stessa redazione che dovrà fare i Mondiali di calcio la prossima estate. Nel consiglio di amministrazione prossimo chiederò che sul ruolo del direttore Petrecca il vertice aziendale assuma le sue responsabilità. Il vertice aziendale credo che dovrebbe alla fine delle Olimpiadi prendere una decisione e fare in modo che la direzione di Rai Sport cambi.
Proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Bologna sul danneggiamento doloso di alcuni cavi alla stazione centrale del capoluogo emiliano-romagnolo. Gli inquirenti stanno cercando di capire come i responsabili possono aver agito o dove possano aver acquistato i materiali usati per il sabotaggio. Al momento la Procura non esclude alcune ipotesi, nemmeno che possa essersi trattato di un atto terroristico. Il fatto che il danneggiamento, al momento non rivendicato, sia stato effettuato intorno alle 6 del mattino, quando è ancora buio, avrebbe reso più difficile una parte degli accertamenti condotti da Polfer e Digos. Tuttavia, stando alle prime informazioni, sono stati eseguiti alcuni rilievi tecnici che potrebbero portare gli investigatori ad avere elementi più chiari. Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, oggi ha commentato parlando senza mezzi termini di attentato. Mi spiace che mentre io sia qui a Bormio, ha detto, legga notizie da Bologna dove c'è stato un attentato sulla linea ferroviaria che sta rallentando tutto. Un atto di delinquenza, ha aggiunto il ministro. Veniamo adesso ancora cronaca, in realtà uno scalatore è morto questa sera su una cascata di ghiaccio a Lilà, vicino Cogne, quindi in Val d'Aosta. Il decesso è stato causato da un errore tecnico nella discesa che ha portato l'uomo di nazionalità straniera a entrare nell'acqua gelida che scorre sotto il ghiaccio, incastrandosi diversi metri più in basso. La dinamica è però ancora in fase di valutazione. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza di Entrev. L'uomo è stato calato alla base della cascata, ma era purtroppo già morto. In Iran 10.000 cittadini iraniani hanno manifestato oggi a Berlino contro il regime di Teheran, una manifestazione della diaspora iraniana che ha gridato no al regime, no alla Shoah. Il servizio da Berlino di Alessandro Ricci.
Né Shah né Mullah è lo slogan scandito da circa 10.000 manifestanti che hanno sfilato per le strade di Berlino. In piazza una parte dell'opposizione iraniana in esilio, quella del Consiglio Nazionale di Resistenza Iraniana, braccio politico dei controversi Mujahideen del Popolo. Una posizione netta contro la dittatura clericale e contro il ritorno alla monarchia per rivendicare una terza via, una costituente, elezioni libere e una transizione democratica senza interventi esterni, affidata esclusivamente alla mobilitazione del popolo iraniano. Sul palco Marian Rajavi, presidente del CNR, affiancata dall'ex presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Dall'estero anche un videomessaggio dell'ex segretario di Stato statunitense Mike Pompeo. La manifestazione ha mostrato ancora una volta la capacità di mobilitazione del CNRI in Europa, ma anche i limiti di una leadership che resta fortemente divisiva all'interno della diaspora iraniana. Un fronte che cerca legittimazione internazionale, mentre in Iran la repressione continua e l'opposizione resta frammentata e senza una guida condivisa. La prossima settimana, nei giorni della conferenza sulla sicurezza di Monaco, si terrà la manifestazione dei monarchici, dove è attesa la presenza del figlio dello Shah. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
Prima di salvarvi le ultime dei campi della Serie A, nel sabato della 24esima giornata di campionato a Firenze il Torino trova il pareggio in extremis contro i Viola, finisce 2-2. Nell'unica altra partita del pomeriggio il Napoli vince in rimonta sul campo del Genoa per 3-2. Domani alle 12.30 Bologna-Parma, alle 15 Lecce-Udinese, alle 18 Sassuolo-Inter. Fissato alle 20.45 il big match tra Juventus e Lazio. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.